Sardegna, già, la Sardegna, come una terra museale scoperta al cielo tra le più grandi del mondo, un insinuarsi di pietre e pietre antiche colluse con le leggende amiche del mistero, fatte di menhir, di fate stupefacenti e di nuraghi, di anfratti chiusi alla vista dei più, grotte scelte dai banditi in fuga come tomba finale alla loro esistenza o come luogo simbolo per le nascite dei piccoli grandi buoi marini. E poi di immense gole e stalagmiti dove coloro che reclamavano la loro verginità venivano spinte al sacrificio. C'è un triste destino che unisce i sardi di tutte le epoche, quella di essere carne da macello per tutte le guerre possibili e immaginabili. Perché se è vero che Marcello Foïs in Tamburini parte dalla guerra di indipendenza e dal mitico tamburino sardo immortalato da De Amicis nel libro Cuore, questa storia inizia prima. Il tamburino torna dunque in tutti i campi di battaglia degli ultimi 150 anni, Custozza, Crimea, Libia, Caporetto, Abissinia, passando per la Seconda Guerra Mondiale fino alla Somalia, alla Bosnia, all'Iraq.
Ascoltiamo alcuni brani dal radiodramma Tamburini, interpretati da Giacomo Casti.
Caporal maggiore Cubè Dugonario, in Somalia, in Iraq, in Bosnia, ferito senza combattere, avvelenato dalla povertà, consumato dalla leucemia. Qui si muore solo di morte. Qui si muore senza alzare il cane. La bestia della pace armata si accoccola nel sangue. La colomba bionica dei pacifici combattenti porta armi pesanti col becco oltre le tempeste e pattuglia il braccio di mare per fermare i naviganti e li fa vagare in campi seminati di bossoli micidiali e di proiettili inesplosi. Neanche ha fatto sa bomba intelligente, chi colpi de preciso su bersallo, magari chi volta capita si irballo. E a prangere son sos innocentes.
Ascoltiamo adesso Marcello Foïs.
Quando io ho scritto Tamburini, sono voluto partire da questo tamburino sardo che a ben guardare è l'unico eroe involontario dell'intero libro Cuore, no? Tutti decidono di essere eroi fuorché il tamburino sardo. E la cosa mi sembra molto interessante, cioè perché mi sembra che volente o nolente De Amicis abbia colto una specie di faccenda che è dentro il nostro DNA, dentro il nostro punto di vista, no? Che è questa specie di pulsione verso il martirio che noi coltiviamo, no? Noi un pochino come popolazione ci piace di lamentarci, ecco, allo stesso tempo però io ho cercato di cogliere anche, come dire, il sarcasmo di far parte di una società dentro la quale tu devi coltivare questa sensazione del figlio cadetto, no? Che ama il padre molto di più di quanto il padre ami lui. Padre volto verso altri fratelli, è questo figlio qui che è lì che cerca di strafare addirittura per il padre, ma non riesce mai a soddisfarlo pienamente. Ecco, il rapporto tra la Sardegna e la nazione Italia io la vedo un pochino così, cioè noi ci siamo sforzati di essere italiani molto di più di quanto l'Italia abbia desiderato che lo fossimo. Certo abbiamo fornito briganti a questa nazione, ma abbiamo fornito molti più soldati che briganti, quindi ufficialmente noi dovremmo essere la nazione, come dire, la porzione di questo Stato più nota per le persone che sono morte per la giustizia piuttosto che per le persone che invece hanno sequestrato o sono state delinquenti. Ecco, questo paradosso è una storia da raccontare e Tamburini questo racconta.
Capitano, questa storia inizia prima. Lei mi vede qui in questo letto, ma sapesse quante guerre ci abbiamo noi nel sangue.
Essere piccheria in qui maldoro, essere piccheria in qui maldoro, si stima chi ti nutro, si stima chi ti nutro.
Siamo spagnoli, africani, fenici, cartaginesi, romani, arabi, pisani, bizantini, piemontesi. Siamo le ginestre d'oro giallo che spiovono sui sentieri rocciosi come grandi lampade accese. Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto. Siamo il regno ininterrotto del lentisco, delle onde che ruscellano i graniti antichi, della rosa canina, del vento, dell'immensità del mare. Siamo una terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di piante fosche, di montagne bruciate dal sole e dalla vendetta. Noi siamo sardi. Siamo sardi, di Grazia Delenda. Ascoltiamo Antonio Mereu.
Io ho partecipato alla messa in opera di Tamburini, del radiodramma Tamburini, tratti dall'omonima opera di Marcello, con un forte senso di riconoscimento verso Marcello, che mi dà la possibilità, attraverso questo lavoro, di ripercorrere la storia della mia terra in modo diverso rispetto a come normalmente è stato fatto fino adesso. La storia della mia terra è una storia non come quella presentata spesso dalle riviste patinate di turismo, spiagge bianche, mare incontaminato, la Costa Smeralda, oppure in altri termini spesso anche romanzata. La storia della mia terra è una storia invece di estremo dolore, di tristezza, di dipendenza e di sfruttamento e, usando un termine molto forte, di colonialismo da parte di tutti coloro che in Sardegna ci sono stati o per governarla o per sfruttarne le risorse. Io ho usato una parola forse un po' troppo forte, che è quella del colonialismo, però questo status è stato studiato così dai sociologi. La Sardegna ha vissuto davvero sfruttamento e colonialismo. Ne parla anche un altro grandissimo personaggio della nostra terra, Antonio Gramsci, che fin dal 1919, nelle pagine dell'Avanti, in articoli sulla Sardegna, ha scritto pochissimo Antonio Gramsci sulla Sardegna, ma alcune pagine sono emblematiche. Racconta che a causa dei dazi doganali imposti da Crispi nei confronti della Francia nel 1887 e soprattutto con una politica protezionistica dell'industria del nord, lasciando allo sbando tutto ciò che era Sud Italia e anche Sardegna, ha affamato completamente sia la Sardegna, che aveva un commercio fiorente con la Francia per quanto riguarda il bestiame e le pelli e il latte e alcuni prodotti tipici come la lana, e allo stesso tempo arrivano in Sardegna quello che Gramsci chiama gli spogliatori dei cadaveri. E chi sono gli spogliatori dei cadaveri? I primi ad arrivare sono gli industriali del latte, che arrivano dal Lazio, arrivano dalla Toscana, arrivano dalla Campania, e che non avendo il pastore capacità di avere dei soldi per pagare il proprio il pascolo, gli anticipano questi soldi a fronte del versamento di determinati quantitativi di latte a prezzi vessatori, appunto fatti proprio dagli industriali del latte. I secondi spogliatori dei cadaveri sono i boscaioli toscani, che vennero in Sardegna perché lo Stato italiano gli diede in concessione lo sfruttamento appunto delle foreste della Sardegna. Vorrei ricordare che la Sardegna è stata la regione che ha consegnato e prodotto per tutto il regno italiano le traversine ferroviarie, e che per un tozzo di pane appunto spogliarono completamente la Sardegna, che era una regione estremamente lussureggiante, forse più della Corsica, e appunto cambiarono anche l'andamento climatico, perché ovviamente ci furono poi non c'era più una foresta che regolamentasse i cicli stagionali, e questo produsse dei danni incalcolabili. La terza categoria di spogliatori di cadaveri, come li chiama Gramsci, sono stati gli sfruttatori delle miniere. La Sardegna ha un bacino minerario nella zona sud, il Sulcis Iglesiente, che era insomma molto ricco, e anche qui gli industriali che ebbero in concessione sempre per un tozzo di pane lo sfruttamento delle miniere, sfruttarono e basta. Cioè non ci fu, ad esempio, una costruzione, per esempio, di industrie di raffinerie o di industrie ci furono solamente le industrie di estrazione, per cui non rimaneva nulla in Sardegna, tutto quello che veniva estratto veniva portato fuori.
La morte arriva e se li prende, quello che ruba non lo rende.
Signora Turche che assumere, signora Ranchia che assumere.
La morte aspetta per la via, la morte punge e così sia. La morte ancora è sempre quella.
Narami su chi se schiccando, cavio chi se arrivando.
La morte che non ha pensieri, la morte sembra nata ieri.
Allora, la sardità è una specie di arma a doppio taglio, no? Per quanto ci riguarda, perché come tutte le opportunità si possono trasformare immediatamente in una specie di martirio, per cui il folk si presenta dietro l'angolo come una specie di condizione di autoturismo, e si descrive la propria terra come una specie di parco giochi per sapori forti, per turisti che abbiano voglia di chissà quali esperienze, eccetera, 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 eccetera. Io credo che il medium della letteratura, da questo punto di vista, sia un medium fondamentale, proprio perché attraverso la letteratura tu puoi stabilire da che parte stai rispetto a questo dibattito. Io personalmente, con Tamburini, ma con la maggior parte delle cose che io ho scritto, direi che il 90% di tutto ciò che ho scritto è stato in qualche modo agito o dedicato alla Sardegna, ma questo non perché ci fosse, diciamo così, un motivo più o meno editoriale, ma perché sono convinto che lo scrittore è uno scrittore migliore se descrive quello che sa, insomma. Ecco, quindi quello che so io è quel pezzo di mondo lì, quell'angolo, e attraverso quel pezzo di mondo lì e quell'angolo provo a descrivere fenomeni che poi non sono esclusivamente sarti, no? Ma che diventano dell'umanità. E questo è un po' il destino che io spero abbiano i miei libri, cioè non storie fisse o fissate in quanto sarde, ma storie sarde che se ne vanno in giro, per intenderci, no? che hanno invece un altro passo. Tamburini da questo punto di vista è proprio una specie di piccolo manuale di come ragiona la mia testa su questi pensieri, no? Perché Tamburini è come si può dire, una cantata, una specie di piccolo poemetto in prosa che parte da una mia sensazione infantile, no? Io la prima volta che ho capito che noi facevamo parte di un progetto che non era solo locale, ma che poteva essere anche nazionale, è quando alle elementari scoprii che uno dei racconti del libro Cuore di Amici aveva come protagonista un sardo. E questa cosa nella mia testa di bambino è stata una specie di faccenda deflagrante, no? Perché io tra me e me mi sono detto: ah cavolo, allora evidentemente esistiamo anche fuori da questo spazio, che era l'unico che io potessi concepire.
Non è certo l'antimilitarismo l'obiettivo di Tamburini, quanto la denuncia della civiltà italiana, colpevole nel suo breve di spiegarsi, di ricordarsi degli isolani solo per le sue guerre.
Perché, capitano, la Sardegna, da quando domine Dio l'ha scagliata al centro del mare, è stata sempre granaio, miniera e serbatoio di carne da combattimento, di bottoli feroci per l'Italia da farsi.
Tamburini viene fuori come un testo di grande impatto civile, un esempio del rapporto purtroppo raro tra letteratura e pacifismo.
Esistono dei punti chiave su cui le società competenti, le società mature, le culture fatte, diciamo così, tendono a discutere il meno possibile, cioè non si uccide, non si fa la guerra, tutto il resto è raccontabile, ma partendo da questo presupposto, l'impegno civile è il racconto che non aderisce alla guerra in quanto esercizio o spettacolo, questo credo sia l'impegno civile. Noi ci stiamo siamo diventati ferocemente attratti dal colpevole. Le vittime non ci interessano più in questa, e questo io lo trovo veramente atroce. Capisci? Cioè un ragazzo si presenta con una pistola, uccide i genitori della ragazza che sono contrari alla loro storia d'amore, e poi il suo padre, la prima intervista che fa, dice: non lo chiamate mostro, perché questo qui era un uomo che faceva questo o quell'altro, non voleva che si frequentassero. Allora la domanda che scatta è: dunque bisognava ucciderlo? Questo è il punto. La risposta, la domanda è sempre semplice. Poi, dopo la risposta semplice, inizia l'analisi, cioè dopo il rispetto per le vittime inizia l'analisi. Se non c'è la prima parte, non può esserci la seconda, dal mio punto di vista. No, è come quelli che quando c'è una storia per stupro, controllano come fosse vestita la stuprata. Cioè, questa aveva la minigonna, quindi la domanda è: andava stuprata? Questa è la domanda. Dopo che abbiamo risposto a questa domanda, facciamo l'analisi. La realtà è che non si stupra, non si uccide, non si fa la guerra. Facile, semplice. Questa è la prima faccenda su cui ogni società civile deve essere d'accordo. Da lì in poi si può discutere, si può analizzare l'atteggiamento della Francia, si può analizzare la connivenza degli Stati Uniti, tutto è chiaro dentro la storia, ma prima ci sono risposte semplici a domande facili, perché se no non ci capiamo più. Questo è, secondo me, questo è l'impegno civile.
Ma il resto? Il resto è sempre la stessa guerra, capitano, e lo può capire anche lei. Il resto è sempre quel sorriso di principe che ci guarda dall'alto. E il resto lo sa, capitano. La ringrazio della visita.
Col pianto tu mi chiami di pioppi caduti, con le radici al sole sconsolati, con le foglie bianche, ferme, fredde come il volto di un cadavere. Mi chiami e dentro il cuore sento antichi colpi di scure, i colpi della scure straniera nelle tue foreste devastate. Terra, il vento mi porta il nitrito dei cavalli, carichi, meschini, di carbone, carichi, meschini, di vergogna, cavalli corridori che trofei conquistavano in tutte le sagre dei tuoi freddi altipiani. Terra, ti sento, o flagellata terra, ma voce non mi viene per risponderti, né passo riesco a muovere per ritornare, e mi colpisce come punta di coltello la tua voce che da lontano mi chiama, triste, continua. Il vento spinge in alto, in ruzzoloni improbabili, la sabbia delle 100.000 dune a due passi dal mare. Là dove si intravedono canyon di inimmaginabile bellezza, per poi perdersi come un viandante d'altri tempi in città disabitate, in paesi sull'orlo di miniere solitarie e abbandonate, dove improbabili pipistrelli assomigliano a streghe antiche lanciando i loro piccoli in voli notturni. Rieccola, la Sardegna.